Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 24 agosto, mancano 32 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata.
L'avanzo commerciale della Russia nei primi 6 mesi di quest'anno è di 70 miliardi di dollari. È il primo esempio nella storia delle sanzioni in cui il sanzionato ci guadagna e quello che sanziona ci smena. No, quindi io chiedo semplicemente di valutare l'utilità di questo strumento, perché se funziona andiamo avanti, ma se funziona al contrario, ossia se la Russia vende di più e a maggior prezzo e noi esportiamo di meno e a minor prezzo, rischiamo di andare avanti 10 anni, perché uno strumento che doveva servire a dissuadere Putin e la Russia dal proseguire nell'attacco, numeri alla mano, ci sta dimostrando uno strumento che favorisce quell'economia.
La prima dichiarazione più forte della giornata di ieri a livello politico è stata questa, con Salvini che dice di voler rivedere le sanzioni inflitte alla Russia. Lo ha detto al punto stampa del meeting di Rimini, l'annuale appuntamento organizzato dall'influente movimento cattolico conservatore Comunione e Liberazione. Un appuntamento considerato storicamente importante per guadagnare voti tra elettori di centro e centrodestra. C'erano quasi tutti i big. A fotografarli in una insolita posizione, di solito nascosta agli occhi degli elettori, è Luciano Guelfi del TG2, tra i più autorevoli cronisti parlamentari italiani. Trovate sul suo profilo Twitter una foto notevole che mostra allo stesso tavolo Giorgia Meloni, Enrico Letta, Matteo Salvini, Maurizio Lupi e altre persone non riconoscibili, tra le quali dovrebbero esserci Antonio Tajani e Luigi Di Maio. Guelfi ha identificato anche Ettore Rosato di Italia Viva, coperto. Poco dopo sono tutti saliti sul palco. Ma prima degli interventi sul palco, appunto, torniamo un attimo alle sanzioni alla Russia, perché a destra non sembrano pensarla tutti come Salvini. Un giornalista del Foglio chiede al leader di Forza Italia Antonio Tajani se anche lui crede che le sanzioni alla Russia vadano tolte. E lui risponde così.
Ma per il momento no, finché non si arriva ad una conclusione della guerra, è chiaro che le sanzioni non devono essere eterne, ma bisogna prima far capire alla Federazione Russa che la violazione del diritto internazionale è qualcosa che provoca una reazione da parte della comunità internazionale. Le nostre parole di condanna dell'invasione dell'Ucraina sono sempre state molto chiare. Noi stiamo dalla parte dell'Europa, siamo dalla parte dell'Occidente, siamo dalla parte della NATO, ma lavoriamo per la pace.
Poi c'è il dibattito sul palco. Ne fa una sintesi Cesare Zapperi, o Zapperi mi deve scusare, sul Corriere della Sera. D'accordo sulla necessità di tagliare il cuneo fiscale, in disaccordo su quasi tutto il resto. Dal tetto al prezzo del gas, alla riforma in senso presidenzialista, dal giudizio sul governo Draghi al reddito di cittadinanza, inevitabile quando il tema del confronto che va in scena al meeting di Comunione e Liberazione si intitola «Nella diversità per il bene comune». E soprattutto se sul palco i protagonisti sono i leader della politica italiana, con l'unica eccezione di Giuseppe Conte, non invitato, mentre per Carlo Calenda è stato previsto un incontro ad hoc. I leader della politica italiana, dicevamo, chiamati a darsi battaglia nel primo giorno vero di campagna elettorale dopo il deposito delle liste. I toni sono pacati, le stoccate reciproche limitate al minimo. Questo dovrebbe essere il modo di fare politica, chiosa soddisfatto il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, Giorgio Vittadini. Ma le distanze emergono tutte nelle domande poste dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, fin da quando il tema posto riguarda il ruolo dei partiti e la loro funzione. Il segretario del PD, Enrico Letta, parte all'attacco. La mia è la voce dell'unico partito che non ha il nome del suo leader nel simbolo. Rivendico questa scelta perché un partito è una comunità, non un leader. Il rischio è che si scada nel presidenzialismo che stravolgerebbe la nostra Costituzione. Diciamo no alle scorciatoie. Immediata la replica di Giorgia Meloni, al suo primo confronto pubblico della campagna elettorale con il suo sfidante principale. Serve un legame diretto tra il voto dei cittadini e il governo. Siamo stanchi di governi che si formano dentro il palazzo. E poi, Letta, i francesi li conosce bene. Non mi pare che il loro presidenzialismo sia così impresentabile. Altro botta e risposta tra i due sul prezzo del gas. Il segretario del PD propone che per 12 mesi si applichino prezzi amministrati e si metta un tetto alle bollette. Meloni è scettica. Sono favorevole al price cap per il gas a livello europeo, ma attenzione a farlo a livello italiano, a meno che non si decida di nazionalizzare le imprese. Luigi Di Maio è più cauto e invoca un tetto massimo europeo, mentre il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, invita tutte le forze politiche ad una battaglia a Bruxelles per tutelare gli interessi degli italiani. Il segretario della Lega Matteo Salvini invece sposta l'asse in avanti, rilanciando la necessità di tornare al nucleare. Va bene il tetto al prezzo dell'energia, ma se vogliamo essere un paese indipendente dal punto di vista energetico, non possiamo essere l'unico al mondo a dire no al nucleare pulito e di ultima generazione. Il centrista Maurizio Lupi chiede al governo Draghi un provvedimento speciale per far vivere la spina dorsale del paese. L'unico tema su cui si trova una convergenza, al di là delle sfumature che pure non mancano, è quella fiscale. Se vogliamo affrontare seriamente la questione dei salari, dice dal palco Meloni, dobbiamo parlare del cuneo fiscale. Dobbiamo abbassare la tassazione sul lavoro, che è l'unico modo per far salire gli stipendi. Letta si associa. Tutto quello che possiamo mettere nella riduzione delle tasse va messo per ridurre le tasse sul lavoro. Se non siamo in grado di fare una scelta shock per dare ai lavoratori più soldi in busta paga, non saremo in grado di dare ai lavoratori un futuro di speranza. Il leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, allarga il discorso. Abbiamo giovani che guadagnano 2 o 3 euro all'ora. È giusto superare questa retribuzione. La contrattazione è fondamentale per arrivare a un salario minimo dignitoso. Per il coordinatore di Italia Viva, Ettore Rosato, il vero pericolo non è il salario minimo basso, è il lavoro nero. Mentre il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, sottolinea l'importanza di una visione complessiva che parta dalla riduzione della pressione fiscale per favorire l'occupazione. Poi c'è il reddito di cittadinanza. E qui le distanze tornano ad allargarsi. Per Rosato è una misura profondamente sbagliata. La povertà non si combatte solo con i soldi, richiede un insieme di servizi. I soldi servono, ma non sono sufficienti. Mentre per Tajani è il principio che è sbagliato. Lo Stato deve aiutare chi non può lavorare e mettere in condizioni chi può di farlo. Dura Meloni. L'errore del reddito di cittadinanza è che ha messo sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo. Assistenza e lavoro non si mettono sullo stesso piano. Per Letta lo strumento va salvato, ma servono alcune modifiche. Mentre Salvini osserva. Il 70% di chi ha cominciato a prenderlo nel 2019 lo sta prendendo ancora adesso. È evidente che qualcosa non funziona. Dove sono candidati i ministri del governo Draghi? Sappiamo bene che è un governo dalle larghe intese e che quindi i vari partiti che lo hanno sostenuto ora si stanno trovando a scontrarsi in campagna elettorale. Ma se un elettore volesse esprimere il proprio voto verso chi ha lavorato in questo governo, per fargli continuare il suo lavoro, diciamo, chi dovrebbe votare? Ad intestarsi in maniera esplicita e totalizzante il lavoro del governo è il terzo polo di Renzi e Calenda, che dicono anche che rivogliono Draghi a Palazzo Chigi. Ok, ma i vari ministri, dove sono candidati? Il Sole 24 Ore scrive che alla chiusura delle liste per le politiche del 25 settembre sono 12 i ministri del governo Draghi che scendono in campo. In sostanza tutti i politici dell'esecutivo, con 3 eccezioni. Renato Brunetta, che ha lasciato Forza Italia e non si ricandida, Federico D'Incà, che ha lasciato il Movimento 5 Stelle e non ha trovato altra collocazione, e Fabiana Dadone, fermata dalla regola dei due mandati del Movimento 5 Stelle. New entry nella corsa elettorale la campionessa olimpica Valentina Vezzali, che corre con Forza Italia dopo essere stata sottosegretario alla presidenza con delega allo sport, e la ministra Elena Bonetti, che si candida per la prima volta con il terzo polo dopo essere stata titolare della famiglia per conto di Italia Viva. Dopo l'addio alle file azzurre, sotto i vessili del terzo polo si presentano anche due ex esponenti di Forza Italia, Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini. La prima in Campania e Puglia, la seconda in Lombardia, entrambe alla Camera. Per il partito di Silvio Berlusconi torneranno invece i sottosegretari Francesco Paolo Sisto, che trasloca al Senato, in corsa per un collegio uninominale in Campania, Gilberto Pichetto Fratin, che si sposta invece alla Camera e corre in Piemonte, e Giorgio Mulè, in Sicilia. Rimane fuori, non senza polemiche, Giuseppe Moles, che ha dovuto cedere il passo in Basilicata alla Presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Sempre in Basilicata rientra invece, dopo non poche traversie, il sottosegretario Dem Enzo Amendola, che sarà capolista alla Camera. E se altri esponenti del governo, da Marina Sereni e Pierpaolo Sileri, avevano annunciato fin da subito l'intenzione di non ricandidarsi, a rischiare di non tornare in Parlamento è invece il vice ministro all'economia Laura Castelli, che correrà nella lista proporzionale di impegno civico a Brescia, dopo le polemiche sull'ipotesi di una sua candidatura nel collegio uninominale di Novara. A rischiare è anche la sua collega al MEF, Maria Cecilia Guerra, di Articolo 1, che è candidata come terza nel listone PD in Piemonte. Ha un suo posto sicuro nelle liste democratici progressisti, invece, il ministro della Salute, Roberto Speranza. Luigi Di Maio guiderà le liste di impegno civico a Napoli e provincia, ma anche nel collegio uninominale di Napoli fuori grotta, per la coalizione con il PD, mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, sarà capolista in Lombardia e correrà anche per un collegio uninominale in regione, così come il sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova in quota più Europa della coalizione di centrosinistra. Il PD ricandida tutti i ministri: Dario Franceschini in Campania, Lorenzo Guerini in Lombardia, Andrea Orlando in Liguria. Tutta in campo anche la squadra di governo leghista, dai ministri Giancarlo Giorgetti nel collegio Valtellina-Sondrio in Lombardia, Erika Stefani e Massimo Garavaglia, ai viceministri e sottosegretari, compreso Federico Freni, l'avvocato in quota Lega che ha sostituito Claudio Durigon al MEF, e al suo esordio parlamentare. Dei ministri Movimento 5 Stelle, tra i 15 nomi indicati alle parlamentarie di Giuseppe Conte, si ricandida solo Stefano Patuanelli, sarà candidato capolista nel collegio Campania 2 al Senato. Tra i componenti del governo Draghi in campo, comunque sempre tra i nomi di Conte, anche la viceministra allo sviluppo economico Alessandra Todde, capolista per la Camera in Lombardia e Sardegna, mentre il sottosegretario al lavoro Rossella Accoto sarà nel collegio uninominale di Pesaro nelle Marche. Su Milano Finanza c'è un articolo ripreso dal Wall Street Journal che ha un taglio decisamente interessante. Il titolo è questo: la scarsità di gas potrebbe decimare anche le bottiglie di birra. Sì, perché da quando bar e ristoranti hanno riaperto dopo la chiusura per pandemia, le fornaci di vetro europee hanno faticato a tenere il passo con la domanda di bottiglie. Ora, le tensioni con il Cremlino potrebbero aggravare la situazione. I futures sul gas di riferimento europeo hanno toccato un livello record lunedì 22, dopo la notizia che il gasdotto Nord Stream tra Russia e Germania avrebbe chiuso per 3 giorni di manutenzione. Gli investitori sono sempre più preoccupati che Mosca trovi pretesti per limitare le forniture di carburante all'Europa, costringendo i governi della regione a introdurre il razionamento. Le aziende produttrici di bevande sono tra quelle colpite, hanno piani di riserva per i loro processi industriali. I produttori di birra, che utilizzano il gas per riscaldare l'acqua per il processo di produzione, possono passare temporaneamente al petrolio. La Carlsberg sarà in grado di far funzionare i suoi 40 birrifici europei con il petrolio dall'inizio di novembre. Ora, ottenere un numero sufficiente di bottiglie potrebbe essere più complicato. L'industria del vetro europeo dipende in larga misura dal gas, che viene utilizzato per riscaldare i forni a 1400 gradi Celsius per fondere i frammenti e altri ingredienti. La maggior parte degli impianti di produzione del vetro non può essere chiusa perché i forni rischiano di essere distrutti se il vetro fuso si solidifica al loro interno, motivo per cui funzionano ininterrottamente per un periodo di vita che va dai 10 ai 15 anni. Possono essere messi in attesa a caldo, uno stato che mantiene il materiale liquido all'interno, ma questo richiede comunque un consumo di gas fino al 75% del normale, senza produrre vetro. Anche una riduzione moderata non è l'ideale. Secondo un professionista del settore, una riduzione del 15% del consumo di gas, cioè il livello che gli stati membri dell'Unione Europea devono raggiungere, potrebbe portare a un calo della produzione di vetro più che doppio. I produttori di vetro stanno facendo pressione per ottenere un accesso prioritario al gas e avvertono i governi che spegnere le fornaci europee e importare bottiglie distruggerebbe il patrimonio industriale del continente. Ma anche altri settori chiedono di essere protetti. Le aziende dell'industria chimica e farmaceutica sottolineano che i componenti prodotti per fertilizzanti e farmaci sono vitali per la sicurezza alimentare e medica dell'area. Intanto in Europa c'è già carenza di bottiglie. Le aziende produttrici di alcolici hanno fatto fatica a rifornirsi a sufficienza già da quando hanno riaperto i locali notturni post lockdown. Alcune aziende poi stanno passando dai contenitori di plastica al vetro per raggiungere i loro obiettivi di packaging sostenibile, per cui la competizione per le bottiglie si sta intensificando. Secondo la European Container Glass Federation, nel 2021 la produzione di vetro è aumentata del 5%, con le vetrerie che cercavano di tenere il passo con la domanda, più del doppio del tasso di crescita medio del settore nell'ultimo decennio. La carenza renderà difficile per le aziende produttrici di alcolici creare scorte di bottiglie in vista dell'inverno. I maggiori distillatori e produttori di birra, come Diageo e Heineken, avranno probabilmente priorità di accesso, essendo i clienti più importanti, ma possono aspettarsi di pagare di più. Secondo una delle principali aziende di alcolici, il costo di una bottiglia di uno scotch di qualità decente è passato dai 30 centesimi di un anno fa ai circa 45 centesimi attuali. E poiché la bottiglia di vetro rappresenta un quarto del costo dei prodotti venduti dalle aziende di liquori, esso dovrà essere trasferito ai consumatori, sempre più esigenti, per proteggere i margini del profitto. Ora, i produttori di birra e i distillatori non sono al centro della crisi del gas in Europa, ma sono un esempio di come la crisi si stia trasmettendo alle aziende dell'Unione secondo forme non prevedibili immediatamente dagli investitori. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notizieacolazione@gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.